Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Covid, rassegna stampa di Radio Galileo dedicata alle notizie della settimana di cui non vorrete più fare a meno. La Cina è andata a prendersi un pezzo di luna. La missione Chang'e 5 ha l'obiettivo di prelevare dei campioni di rocce lunari. In questo intento ci sono riusciti fino ad ora soltanto gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica. Il nome della spedizione deriva dalla dea Luna in diverse mitologie cinesi ed è la quinta ad essere realizzata nell'ambito delle esplorazioni lunari. Chang'e 5 è partita alle 21.30 di lunedì 23 novembre da un'isola della Cina meridionale. Il sito di allunaggio, scelto dalla CNSA, Agenzia Spaziale Cinese, si trova nell'Oceano delle Tempeste, un vasto piano con il suolo relativamente uniforme che si trova sul lato visibile della Luna. La missione non durerà tanto, si concluderà in circa 3 settimane. La velocità di questa operazione è essenziale, prima che l'area finisca in ombra con un calo di temperatura di 130 gradi. Molti aspetti di questa spedizione sono simili alle missioni Apollo che hanno portato al primo allunaggio nel 69. Chang'e 5 sarà essenziale per la raccolta dei campioni che potrebbero rivelarsi molto utili per comprendere meglio la storia della Luna e delle dinamiche che la portarono ad apparire come la vediamo oggi. L'idea di una startup Greenkeeper Africa. Il giacinto d'acqua, importato in Africa dal Sud America nell'Ottocento, nonostante il suo aspetto gradevole dotato di grandi foglie e fiori viola, può essere molto dannoso, intasando laghi e corsi d'acqua, rischiando di distruggere interi ecosistemi e di danneggiare i mezzi di sussistenza locali. Ciò successe in Benin nel 1999, quando la pianta ridusse il reddito annuale di 200.000 persone, tra pescatori, agricoltori e non solo, di 84 milioni di dollari. La startup Greenkeeper Africa fu fondata proprio in Benin nel 2014 e ancora oggi sta cercando di dare un nuovo scopo alla pianta infestante, una volta estirpata dalle vie d'acqua. L'azienda ha trovato il modo di trasformare le foglie del giacinto in una sostanza fibrosa che aiuta ad assorbire il petrolio rilasciato da oleodotti e petroliere. In questo modo, Greenkeeper Africa prospetta la soluzione di due compiti: rimuovere la pianta dai corsi d'acqua, ridando vita a molti ecosistemi e alla fonte di sostentamento e reddito locale, ed aiutare le imprese a fronteggiare l'inquinamento ambientale. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Questa ricorrenza ha origine dalla storia delle sorelle Mirabal. Per saperne di più serve tornare indietro al 1960. Il 25 novembre di quell'anno, infatti, 3 sorelle furono uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Dopo essere state fermate per strada mentre si recavano in carcere a far visita ai mariti, furono picchiate con dei bastoni e gettate in un borrone dai loro carnefici, che cercarono di far passare quella brutale violenza per un incidente. All'opinione pubblica fu subito chiaro che le 3 donne erano state assassinate. Le 3 sorelle erano infatti conosciute come attiviste del gruppo clandestino Movimento 14 Giugno, in visita al governo. A causa della loro militanza, nel gennaio del 1960 furono anche arrestate e incarcerate per alcuni mesi. Le 3 sorelle sono inoltre passate alla storia anche con il nome di Las Mariposas, le farfalle, per il coraggio dimostrato. Il 25 novembre del 1981 avvenne il primo incontro internazionale femminista delle donne latinoamericane e caraibiche e da quel momento il 25 novembre è stato riconosciuto come data simbolo. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con il riconoscimento della violenza sulle donne come fenomeno sociale da combattere, grazie alla Dichiarazione di Vienna del 1993. Uno dei simboli più usati per denunciare le violenze sulle donne e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema sono le scarpe rosse abbandonate in tante piazze, simbolo ideato nel 2009 da un'artista messicana. Altro simbolo è anche il segno di rossetto rosso fatto solitamente sotto l'occhio, più precisamente sullo zigomo. Il mito di Diabolik continua ad affascinare. In attesa del film dei Manetti Bros, in arrivo a dicembre, con Luca Marinelli nei panni del genio criminale, Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Valerio Mastandrea come ispettore Ginko, è il momento giusto per scoprire un nuovo tassello del passato del re del terrore. Scopriremo infatti un periodo della vita di Diabolik poco noto, quello della sua giovinezza sull'isola di King. Un tuffo nei ricordi e nella nostalgia, tra gli anni dell'innocenza, amicizie perdute e tradimenti che contribuirono a forgiare il carattere del futuro flagello di Clerville. Questo volume, la libreria, promette di diventare parte integrante del mito di Diabolik. Ed ora ecco a voi le notizie della settimana di cui non potevamo non parlarvi. Morto Diego Armando Maradona. Un autentico dio del calcio, adorato e osannato dai tifosi di tutto il mondo, ci ha lasciato il 25 novembre scorso, colpito da un malore mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina. Aveva da poco subito un intervento per rimuovere un edema cerebrale. Un lutto molto sentito soprattutto nella città di Napoli, dove Diego ha vestito la casacca biancazzurra per 7 anni, riuscendo a portare i primi e gli unici due scudetti ai partenopei, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA. Regalò anche un mondiale alla sua nazionale, l'Argentina, nel 1986 e fu proprio nei quarti di finale di quella competizione contro l'Inghilterra che Maradona fece i suoi due gol più iconici. Il primo è la mano de Dios, un gol di mano non visto dall'arbitro, e il secondo è ancora oggi considerato il gol più bello della storia del calcio, uno slalom tra i giocatori avversari che manda il numero 10 dopo aver scartato anche il portiere a segnare il gol che porta l'Argentina in semifinale di Coppa del Mondo. Covid, l'Italia cambia di nuovo colore. Da domenica 29 novembre ci sono più regioni arancioni o gialle e meno regioni rosse. Il quadro della situazione, quindi, è in deciso miglioramento, ma, sottolineano tutti gli esperti, non significa un libero a tutti. Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, anche per evitare eventuali ricadute e il fondato rischio di una terza ondata nelle prossime settimane. Le regioni rosse scendono da 8 a 5. Oltre a Lombardia e Piemonte, infatti, anche la Calabria lascia la zona in cui sono previste le massime restrizioni. Dall'arancione al giallo, invece, passano le regioni Liguria e Sicilia. Per effetto della nuova ordinanza, quindi, sono 5 le regioni o province autonome, come nel caso del Trentino Alto Adige, rosse, 9 le regioni arancione e 7 le regioni gialle. E per oggi è tutto, e a risentirci alla prossima settimana, sempre qui su Radio Galileo.